Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. E ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la nostra bella preghiera di Sant'Anselmo, che ci descrive meglio di quanto noi possiamo tentare di fare, ma nella quale non ci si può non riconoscere nel nostro metodo di lavoro. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, allora dobbiamo riprendere il filo da prima delle vacanze, da prima dell'estate. Siamo negli articoli del credo, ricordiamoci, la prima parte è sempre una catechesi, il catechismo, il compendio del catechismo sugli articoli del credo, e stiamo sugli articoli che riguardano la Chiesa, una santa cattolica apostolica, e stiamo parlando del popolo di Dio e della struttura che lo regge, della struttura ecclesiastica, della struttura gerarchica, quindi i vescovi. E adesso siamo arrivati al Papa, quale vescovo di Roma, della Chiesa che presiede nella carità. Roma non poteva non essere scelta come centro, come sede centrale di riferimento della Chiesa, perché era la capitale dell'impero, la capitale del mondo allora, e è rimasta tale per la Chiesa e continua a essere tale e sarà sempre tale. Ha un compito unico nella storia, quello di presiedere nella carità, come diceva secondo la bella espressione di Sant'Ignazio di Antiochia, che è un'espressione degli inizi del secondo secolo, quindi proprio dei primi tempi della vita della Chiesa. L'avevano respirato subito questo clima. E naturalmente nei commenti che si possono fare a questi articoli ci riconosciamo in una descrizione anche del tempo difficile che stiamo vivendo a questo proposito. Però proprio questi articoli sono quelli che ci aiutano a non perdere il filo, quasi come tutto il magistero, tutta la storia della Chiesa, tutto l'insegnamento, a iniziare dal Vangelo stesso, dalle lettere di San Paolo, fossero scritte anche per noi oggi e quindi ci danno quel punto solido di riferimento che ci permette di non perdere il filo anche in un momento delicato, difficile, diciamo pure apocalittico della storia, come quello che ci tocca attraversare. Siamo chiamati a attraversare. È una vocazione anche trovarsi in un tempo della storia particolare piuttosto che un altro. Allora, siamo al numero 182. Leggo. Domanda: quale missione? Qual è la missione del Papa? E così dice il numero 182. Il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. È il vicario di Cristo, capo del collegio dei vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla quale ha, per divina istituzione, potestà piena, suprema, immediata e universale. ogni parola è pesata, eh? Non ce n'è una di più e una di meno. Vediamo di illustrarlo, anche se in poche righe, ma anche perché molte cose ormai le respiriamo da tutta la vita. Qui si parla del Papa. Dal punto di vista del sacramento dell'ordine, il sacramento dell'ordine sacro, quello che rende sacerdoti, è un vescovo come tutti gli altri. Non esiste un gradino superiore a quello di vescovo dal punto di vista sacramentale. Per diventare papa non si viene ordinati a un gradino superiore. Si può passare dal primo livello di ordinazione, che è quello del diacono, a quello superiore, che è quello del presbitero, del prete, del semplice sacerdote, a quello superiore, che è il vescovo. Non esiste un grado dell'ordine superiore, in quanto ordine episcopale è la pienezza del sacerdozio. Per cui il Papa è un vescovo dal punto di vista del sacramento dell'ordine, perché lì c'è già la pienezza del sacerdozio. Viene eletto nel conclave per essere il vescovo di Roma. C'è il vescovo di Bologna, il vescovo di Lecce, il vescovo di Napoli, il vescovo di Ravenna, di Forlì, eccetera, e c'è il vescovo di Roma. Il vescovo di Roma, per definizione, è il Papa. Egli viene eletto per essere il vescovo di Roma, che è la Chiesa, come ho detto prima citando Sant'Ignazio di Antiochia, lettera ai Romani, presiede nella carità. Poi dice il nostro numero che il Papa è il vicario di Cristo. Vicario vuol dire uno che rappresenta. Siccome Cristo è asceso al cielo, ha lasciato a Pietro il mandato di essere il suo vice, il suo rappresentante visibile. Attenzione che vicario non vuol dire che è il successore di Cristo. Cristo, come figlio di Dio e come Salvatore, è l'uno, c'è solo lui. Non è che dice a Cristo se n'è andato, adesso nominiamo il successore, come se fossi il presidente di un'associazione, di un'organizzazione. Non è il successore. Perché Cristo nell'eternità, essendo Dio, c'è sempre, è eterno, è immortale, non è che finisce e ci vuole un successore. Questo deve essere chiaro. Per cui uno che si comporta da successore, come se fosse Cristo lui, e fa quello che gli pare, sta facendo, tradisce il suo mandato. Chiaro? Adesso non siamo qui per dare giudizi e condanne, ma solo per chiarire i termini della questione. La differenza tra vicario e successore. Il vicario è uno che rappresenta, che ha il mandato di rappresentare e anche di prendere delle decisioni, ma non di contraddire o di stravolgere. Non è come Cristo né più di Cristo. Lo rappresenta, viene eletto per essere il vescovo di Roma, la Chiesa e il Presidente della Carità. Il Papa è il vicario di Cristo, non il suo successore. È chiamato come tale a custodire e non a sovvertire la dottrina come capo del collegio dei vescovi e pastore di tutta la Chiesa. A questo scopo, e non altri, subdolamente nascosti, ha per divina istituzione, dice il nostro numero, potestà piena, suprema, immediata e universale. Queste potestà sono date per custodire, chiarire, insegnare, definire ciò che è già contenuto nella Scrittura, nei Vangeli e in tutto il Magistero precedente. Non per stravolgere, capovolgere, modificare, rinnegare e tradire. Ok? Questa potestà piena, suprema, immediata, universale sulla Chiesa intera, oltre che sulla diocesi di Roma, perché questa presidenza nella carità non si limita al territorio della diocesi di Roma, ma all'orizzonte della Chiesa universale. Mi sembra che questo numero dica con chiarezza come regolarsi. È chiaro che sopra di lui non c'è un tribunale o una qualche altra giurisdizione, se non quella diretta di Cristo, di Dio. Per cui nessuno può deporre o si può cercare di correggerlo, di convincerlo, ma neanche un concilio può deporre il Papa, perché il Papa riceve il mandato tramite l'elezione direttamente da Cristo. Tu sei Pietro, eccetera. Notare, adesso sto facendo un commento che è al di là del testo, ma ci serve perché anche se voi le idee ce le avete chiare, perché ormai ci ridiciamo le cose da tanto tempo, ma si sente di tutto, è indicativo, se prendiamo la vita di Cristo anche come profezia della vita del suo corpo universale che è la Chiesa, come si comporta Gesù con Pietro, oltre a dargli il mandato? Lui, che è l'unico che poteva revocarglielo, se l'avesse ritenuto necessario, non gliel'ha revocato neanche quando Pietro lo ha tradito, ma lo ha guardato fino a raggiungerlo nel profondo della coscienza dell'anima, e dopo il tradimento Pietro con quello sguardo è scoppiato in un pianto dirotto per aver tradito il Signore, rinnegato dicendo non lo conosco per 3 volte. Se neppure Gesù ha tolto il mandato a Pietro, figuriamoci se lo può fare qualcuno di noi o lo può fare la Chiesa. Neanche la Chiesa universale può revocare il mandato di Pietro. Quindi tutte le discussioni che ci sono adesso da anni ormai, cioè, qui le cose sono precise, questa è la questione. Quindi si può consigliarlo, correggerlo, come fece San Paolo, si deve anzi in certi casi, si può pregare perché si corregga. Addirittura, dice San Tommaso, se proprio non si riesce a fare niente, si può perfino pregare Dio perché lo tolga di mezzo. Detto da San Tommaso. Vabbè, non voglio aggiungere perché non mi interessa adesso, dopo, nelle vostre domande, fare delle polemiche, fare delle cose, perché ne abbiamo le scatole piene. Mi interessa solo chiarire, ribadire con chiarezza i termini della questione, che sono quelli del catechismo. Per il resto si porterà pazienza di fronte a tante cose che assolutamente sono... i contenuti sono da giudicare, da censurare alla luce di tutto l'insegnamento della Chiesa che lo ha preceduto, ma è inutile perdere tempo a fare dei cavilli giuridici, dal sedevacantismo a tutto il resto. In ogni caso non li facciamo qui, perché perdiamo del tempo. Poi se uno ha dei dubbi mi scrive, mi telefona, fa quello che vuole, però qui siamo a scuola, scusate se sono autoritario, e quindi ci sono delle regole. Le domande devono essere pertinenti a quello che ci diciamo, non polemiche inutili che non servono. Con voi è inutile dirlo perché so che siete disciplinati. Bene, il numero 183 ti chiede, allora va bene, abbiamo detto le cose essenziali sul Papa, parliamo anche degli altri vescovi insieme col Papa. Numero 183, qual è il compito del Collegio dei Vescovi? Qui sono solo 2 righe scarse. Dice il testo: il Collegio dei Vescovi, in comunione con il Papa e mai senza di lui, esercita anch'esso sulla Chiesa la suprema e piena potestà. Anche qui le parole sono pesate, in comunione con il Papa e non senza di lui, o peggio ancora contro di lui. Qui si parla, commentiamo, della totalità dei vescovi che sono in comunione con il Papa, mentre esercitano la loro suprema autorità, come avviene in un concilio ecumenico riconosciuto come universale dal Papa. Il Papa, i vescovi in comunione col Papa e mai senza di lui, il collegio di tutti i vescovi, quindi è un concilio, o almeno anche quando non ci fossero presenti tutti i vescovi, ci sono stati dei concili dove anche per questioni di distanza, di trasporti, non è possibile, però hanno messo a punto dei contenuti di valore universale che sono stati riconosciuti dal Papa come tali, come avente valore universale e quindi riconosciuti e accettati in tutta la Chiesa. Questo soprattutto nei primi secoli, perché adesso ormai spostarsi è facile, quindi non è un grosso problema. Il Collegio dei Vescovi, in comunione con il Papa e mai senza di lui, esercita anch'esso sulla Chiesa suprema e piena potestà. Questo non significa che durante un concilio o un sinodo alla presenza del Papa o comunque con il suo benestare non ci si debba prendere anche a pugni, a botte, per delle questioni importanti. È normale che ci siano anche delle tensioni, delle discussioni, addirittura delle fazioni. È chiaro che chi ha autorevolezza e autorità ha il compito di fare emergere ciò che è veramente essenziale, ciò che è veramente da chiarire, da definire e lasciar cadere le polemiche sterili o le questioni di parte. E comunque lo Spirito Santo si serve anche, a volte, anche di certe faziosità o di certe, pensiamo anche solo al Concilio di Efeso del 431 che ha definito la Madonna come madre di Dio, e c'era la discussione, ma è madre di Cristo nel senso dell'uomo o è madre di Dio? Allora lì si sono anche accapigliati, alla fine è prevalsa la definizione di madre di Dio, perché la personalità di Cristo è la personalità del Verbo, è una persona divina, e quindi è legittimo dire che lei è madre non solo dell'uomo, ma della totalità della persona di Cristo. Che ha assunto in sé la natura umana nel grembo della Vergine Maria, eccetera. Adesso non sto a dilungarmi su questo. Ci sbrighiamo, ma sono tutti numeri piuttosto densi e importanti, averli presenti per non entrare nel pallone è importante. Facciamo altri due numeri, 184 e 185. 184. Domanda: come i vescovi attuano la loro missione di insegnare? Anche questo è importante perché è la domanda sul metodo. In che modo devono farlo? E quindi anche in che modo non devono perdersi in chiacchiere inutili o in vanità esibizionistiche. Se c'è una malattia dei nostri tempi è il narcisismo, cioè uno pur di apparire, adesso con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo, pur di pavoneggiarsi, inventa qualunque stramberia perché così si parla di lui. Ma bisogna parlare di Cristo, non di te personalmente. Cioè, se ne parlano bene e ti ringraziano, tanto meglio, ma il punto della questione è portare la gente a Cristo, portare all'unica strada di salvezza, perché non sei tu che salvi il mondo. Tu ti rendi disponibile a fare la tua parte, ma quindi quando si vede gente che richiama a se stessi, che siano fondatori di movimenti, che siano presbiteri, vescovi, che siano quello che sono, bisogna stare attenti, perché dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare alla salvezza? Ma la salvezza è in Cristo. No, non sei tu il salvatore del mondo. tu puoi dare una mano, puoi collaborare, questo va bene. Allora, come i vescovi attuano la loro missione di insegnare, il metodo, per dirla in linguaggio nostro. Leggo il numero. I vescovi, in comunione con il Papa, hanno il dovere di annunziare a tutti fedelmente e con autorità il Vangelo, quali testimoni autentici della fede apostolica, la fede degli apostoli, rivestiti dell'autorità di Cristo. Mediante il senso soprannaturale della fede, il popolo di Dio aderisce indefettibilmente, dopo ci lavoriamo su questa parola, alla fede sotto la guida del magistero vivente della Chiesa. Quindi si tratta di insegnare ciò che Cristo ha insegnato e di portare la gente a mettersi in adorazione e alla sequela del Signore. Fermarsi a metà strada o fare qualcos'altro è una distrazione che non salva. Tutte le altre cose o sono a partire da Cristo e fondate su Cristo, allora c'è la dottrina sociale, c'è tutta la carità fattiva, c'è l'occuparsi dei poveri, dei malati, cose sante se si ancorano in Cristo, altrimenti rimangono cose in sé valide, in sé buone, se non vengono inquinate ideologicamente e politicamente. Ma è come se mancasse loro un perfezionamento di consapevolezza. Uno può dedicarsi interamente agli altri e non ha ancora capito che tutto questo è grande davanti a Dio, è grande davanti a Cristo. Se avete fatto questo a uno, l'avete fatto a me. C'è sempre il riferimento, prendere consapevolezza di questo. Potenzia il valore delle opere che si fanno. Fermarsi un gradino prima è un di meno, cioè te lo godi anche di meno quello che fai e rischi di compiacerti solo, di sentirti bravo, è un po' poco, non salva. Può essere comprensibile, ma non può bastare. Bene, facciamo un commentino anche a questo numero, anche qui le parole sono precisate, pesate. Questo numero parla dell'equilibrio che, per opera dello Spirito Santo, sussiste tra il magistero dei vescovi e la fede del popolo cristiano. I vescovi e i loro collaboratori hanno il compito di istruire, guidare, sostenere, condurre a Cristo. Dall'altra parte, il popolo cristiano è fatto per apprendere, imparare. E fare anche domande e se c'è bisogno anche segnalare punti non chiari e eventualmente correggere senza la presunzione del protagonismo, la solita malattia di oggi, ma per la verità delle cose. Quindi c'è un equilibrio tra il compito dei vescovi e il resto del popolo, che non è un popolo bue che non capisce niente, è un popolo che ha voglia di lasciarsi imbevere dalla verità, dalla dottrina di Cristo e gli sta a cuore che chi deve fare faccia bene il suo compito. Ecco, le condizioni normative. Allora, vediamo di distinguere quello che è il funzionamento di questo rapporto tra la gerarchia e il popolo cristiano, i vescovi e il popolo cristiano, in regime di condizioni che chiamiamo normali, e in condizioni che possiamo chiamare eccezionali o anormali. Potremmo dire, adesso io qui mi esprimo come sono riuscito, voi potete migliorare il testo, però per intenderci dobbiamo partire da una base. In condizioni normali, questo equilibrio viene a realizzarsi quasi come se non ci se ne accorgesse. È quasi fisiologico, come il mangiare, il bere e il dormire. Quelli ti danno da mangiare e tu ti nutri e poi fai anche tu la tua parte. Non è che se sai fare, fai anche tu la tua parte. Non è una passività ottusa. In condizioni normali questo equilibrio viene a realizzarsi quasi come se non ci se ne accorgesse, come una sorta di fisiologia naturale dell'organismo della Chiesa. I vescovi istruiscono il popolo di Dio in merito al Vangelo di Cristo e guidano, cos'è la pastorale? È guidare all'intimità con Cristo, attraverso gli strumenti, i mezzi, i sacramenti, le parole di Dio, tutto quello che il Signore ci ha lasciato, autenticamente interpretato alla luce del Magistero. Il Vangelo di Cristo, non raccontato così arbitrariamente, ma autenticamente interpretato alla luce del Magistero ordinario e straordinario consolidatosi nella tradizione. Uno che arriva adesso eredita tutto il patrimonio precedente, non è che adesso se io ricomincio da capo butto per aria tutto. E il popolo di Dio aderisce, dice questo numero del compendio, indefettibilmente alla fede, riconoscendo nel loro insegnamento una fedele trasmissione del deposito della fede. E se non fosse fedele, il popolo, chi è in grado di farlo, ha anche il compito di segnalarlo con rispetto e con carità, ma di segnalarlo. Sempre con rispetto. Rispetto per il ruolo sacramentale, istituzionale che il vescovo o il sacerdote ricopre. Tu rispetti l'istituzione, rispetti la funzione, rispetti anche la persona in quanto essere umano e ricoperto di una dignità. Ma nel rispetto tu poni domande, fai osservazioni. E beh, anche a scuola, voglio dire, in condizioni normali, adesso la scuola è un macello, ma voglio dire, in condizioni normali uno fa una domanda, dice non ho capito, oppure scusi ma lei ieri ha detto così, oggi sta dicendo cos'ha, mi sembra che ci sia qualcosa che si contraddice, allora quello dovrà darti una spiegazione. Se invece di darti una spiegazione cambia argomento o evade il discorso, vabbè, puoi portare pazienza per non metterlo in difficoltà, però chiederai a qualcun altro. Insomma, vabbè, adesso non la faccio tanto lunga, sennò vi stufo. Ci siamo capiti. Riprenderemo poi questa parola indefettibilmente, che è una parola che ha un significato tecnico, cioè deficere vuol dire venir meno, quindi indefettibilmente vuol dire che non viene meno. Questa, nel suo complesso, questa capacità del popolo di aderire alla fede, c'è come un fiuto, quasi come il cane da tartufi, c'è un fiuto, un sensus fidei, che in sé non può venir meno nel popolo di Dio. Da qualche parte rispunta sempre, perché questo è il Signore stesso che lo garantisce. Quindi no, non viene meno, per questo che la Chiesa nel suo complesso è indefettibile, non può venir meno. Adesso, esagerando, potremmo dire che sparisse anche qualunque essere umano sulla faccia della terra e qualunque cristiano, rimane comunque la Chiesa nell'eternità, la Chiesa trionfante, la Chiesa celeste, oltre a quella del purgatorio, che garantisce che la Chiesa non viene meno, ma anche sulla faccia della terra non viene meno, fossero rimasti anche solo pochi cristiani. In questo senso è indefettibile, che il Signore garantisce tutto questo. Teniamo presente questo termine indefettibile, indefettibilmente, che poi affiancheremo a quell'altro termine tecnico che è infallibile, l'infallibilità. Indefettibilità e infallibilità non sono la stessa cosa, ma si richiamano in qualche modo l'una con l'altra. Sono termini, diciamo, diventati ormai storici, ormai tecnici nella ecclesiologia, e quindi il Catechismo li riprende. Questo in condizioni normali. In condizioni normali tutto questo va avanti quasi da solo, a volte anche troppo da solo, nel senso che ci sono stati dei momenti storici in cui forse la Chiesa, i pastori, hanno vissuto un po' di rendita, dice, beh, la baracca va avanti da sola e quindi possiamo non preoccuparci troppo di curare certi aspetti fondamentali, li diamo per scontati e poi dopo succede il patatrac come è successo nei nostri tempi, insomma, no? Quindi, vabbè. Diciamo qualcosa sulle condizioni anormali invece, perché ci siamo dentro parecchio. In condizioni anormali può accadere che i vescovi vengano meno. Parzialmente almeno, eh? Cioè c'è sempre un certo grado di indefettibilità, ma in parte possono venir meno. Per tante cause, prima di tutto per cedimento alla logica del mondo e del potere che preme su di loro come esseri umani, condizionandoli. Anche se, grazie al cielo, c'è una grazia di Stato che è fatta lì per proteggerli perché non vadano troppo oltre certi limiti, però ne vediamo di tutti i colori, quindi il potere del mondo, la logica del mondo, le ambizioni personali premono condizionando e quindi possono venir meno, e ricito le parole del testo che abbiamo letto prima, al loro dovere di annunziare a tutti fedelmente e con autorità il Vangelo. E non stravolgerlo, quali testimoni autentici della fede apostolica, rivestiti dell'autorità di Cristo. Ci sono dei momenti nella storia in cui, almeno da parte di alcuni, c'è più o meno grandemente questo cedimento, questo venir meno. È successo anche nell'antichità. Adesso noi siamo in un'epoca particolarmente estrema di sapore apocalittico e quindi non si era mai visto, almeno a nostra consapevolezza, una situazione del genere. Però in alcune epoche, pensiamo anche solo al tempo di San Domenico e di San Francesco, XVI-XIII secolo, c'era questo venir meno. Vescovi che erano detentori di responsabilità politiche, nominati quasi più per ragioni politiche che di maturità cristiana. Beh, adesso queste cose succedono in Cina, per esempio, ma nel Medioevo succedeva perché tu davi un territorio da governare a uno, quello era una sede episcopale, e invece di metterci un conte, un duca, un principe, gli davi il titolo di vescovo. Quello lì non sempre era un santuomo che svolgeva anche il suo compito, in tantissimi casi sì, in altri casi era un uomo di potere, insomma, no? Beh, oggi in forme diverse, ma può succedere e succede. Allora, in epoche come quella, lo Spirito ha suscitato, per esempio, un carisma come quello che fu dato a San Domenico. Adesso io qui mi riferisco a un ruolo che è quello dei predicatori. San Francesco ha avuto un altro compito, ma formare dei predicatori. Ecco l'ordine dei predicatori domenicani. Siccome non lo facevano più i vescovi perché facevano altro, allora lo Spirito ha suscitato un carisma di gente che istruisse il popolo, predicatori, che assumessero una funzione di supplenza, in qualche modo, del compito che i vescovi non stavano esercitando di istruire il popolo di Dio e gli uomini in merito alla vera dottrina di Cristo, correggendo errori, eresie che si stavano diffondendo ovunque, confondendo le persone. Ma tutto questo fatto non di testa propria e autonomamente rispetto al vescovo di Roma. Tant'è vero che il vescovo di Roma allora, Innocenzo III prima e Onorio III dopo, hanno approfittato subito di questo carisma che hanno riconosciuto e hanno dato ai predicatori una serie di permessi e di compiti proprio per bonificare la situazione della Chiesa del momento. Adesso mi sto dilungando un po' perché la mia esperienza domenicana affiora, ma può essere anche utile tenerlo presente. Allora, quando simili carismi non ci fossero, in un'epoca come la nostra si direbbe che non ci sono, si direbbe quasi che l'epoca dei carismi è finita perché siamo in uno stadio apocalittico. Adesso vi rimando alla lettura del Padrone del Mondo, se vi volete divertire, di Benson. In quel periodo i carismi non c'erano più. Vabbè, c'era quest'ordine del crocifisso, ma di fatto, come dire che oggi i movimenti sono morti in sostanza, hanno già esaurito la loro carica. Non voglio essere disfattista verso chi sta tentando di rimetterli in piedi, ma dico che si illude, non è il momento storico. Però ognuno dà il suo giudizio, per carità. Quando anche simili carismi non ci fossero, in queste situazioni può toccare al popolo con un sensus fidei, un senso della fede, che gli viene direttamente dallo Spirito Santo. Toccare al popolo per aderire indefettibilmente alla fede. Se c'è una qualche venir meno da parte di chi ha il compito di insegnare, non di tutti, grazie a Dio, proprio perché la Chiesa è indefettibile, allora il popolo può essere aiutato dallo Spirito Santo, almeno in alcuni nuclei, in alcune situazioni, per aderire indefettibilmente alla fede, alla sana dottrina. Anche qui è delicato perché c'è chi passa il limite, c'è chi presume, c'è chi diventa rigido e fondamentalista da una parte o lassista da quell'altra, cioè è sempre un equilibrio. È per questo che ci vuole preghiera, ci vuole una vita realmente innamorata di Cristo per reggere l'impatto di queste situazioni. Ma lo Spirito Santo non ti abbandona. Dice Gesù nel Vangelo, dice: se voi che siete cattivi, perché siete cattivi? Perché è la coda del peccato originale questo, no? Sapete dare cose buone ai vostri figli. Volete che il Padre vostro non doni lo Spirito Santo a chi glielo domanda insistentemente? Ad aderire, il popolo chiamato ad aderire indefettibilmente alla fede della Chiesa, come l'ha sempre conosciuta nell'autenticità della sana dottrina, senza lasciarsi astrarre dalle deviazioni di moda in un dato momento storico. Ribadisco, qui la parola chiave è indefettibilmente, che dice il non poter venir meno, il non poter cadere in errore della fede, in questo caso del popolo nella sua pienezza, non so come dire. Cioè, in genere, quando il popolo nella sua totalità concorda su una dottrina, molti dogmi, cioè alcuni dogmi sono nati addirittura dalla fede del popolo e l'autorità ecclesiastica ne ha preso atto e l'ha riconosciuta come autentica. Quando ce n'è bisogno per preservare la fedeltà a Cristo. In queste situazioni estreme, stiamo parlando dei periodi anormali, insieme al popolo non mancano e non possono mancare voci di vescovi e presbiteri che aiutano i laici conservando la propria appartenenza alla Chiesa. Uno non pianta in asso la Chiesa per dire faccio meglio da solo, perché è il tralcio che si taglia da solo e perde il raccordo con Cristo, perché nella Chiesa, per quanta delinquenza umana ci possa essere, c'è la garanzia del raccordo sacramentale con Cristo. Quella non te la toglie nessuno. È come il DNA che ti lega a tuo padre e tua madre. Foste tutti diventati delinquenti, quel DNA rimane per natura. Il legame sacramentale con Cristo rimane non per natura, ma per grazia. Grazia dell'oggettività sacramentale, della successione apostolica, del battesimo, di tutto quello che sappiamo. Questo è fondamentale perché se uno in nome di cattivi comportamenti decide solo in chiave moralistica e non tiene conto dell'oggettività sacramentale che ti lega, che ti innesta nella Chiesa, è come se perdesse la garanzia. E allora tutto diventa all'arbitrio del tuo modo di percepire le cose. Questa è la radice malata del moralismo. La radice sana, invece, è radicata sul legame sacramentale, da cui discende come conseguenza tutta la morale e tutto il resto. Qui bisogna stare attenti a fondare le cose nella giusta scala che le appoggia alla persona di Cristo. Conservando la propria appartenenza alla Chiesa, la cui struttura oggettiva, sacramentale uguale oggettiva, rimane comunque in se stessa garante del legame reale, sacramentale appunto, con Cristo. Io ho talmente bisogno di essere ancorato a Cristo perché solo in Lui c'è la ricostruzione della giustizia originale, la salvezza. Ho talmente bisogno di quello che non mi posso permettere il lusso di dire faccio di testa mia, perché non funziona. Bene, credo di aver insistito anche troppo. Numero 185 è l'ultimo che facciamo oggi. Domanda: quando si attua l'infallibilità del magistero? Cioè, sono numeri pesanti questi qui, eh? L'infallibilità, leggo, si attua quando il Romano Pontefice, in virtù della sua autorità di supremo pastore della Chiesa, o il Collegio dei Vescovi in comunione con il Papa, soprattutto riunito in un concilio ecumenico, proclamano con atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale, e anche quando il Papa e i Vescovi nel loro ordinario magistero concordano nel proporre una dottrina come definitiva. A tali insegnamenti ogni fedele deve aderire con l'ossequio della fede. Se non aderisci a questo non sei più cattolico, cioè ti tagli fuori dalla Chiesa. Beh, vediamo di commentare perché qui ce n'è di roba, eh. Qui entra in gioco la seconda parola chiave. La prima era indefettibilità e non venir meno della Chiesa e della fede nella Chiesa, e l'altra parola è infallibilità, che non sono la stessa cosa, ma sono correlabili in qualche modo. Indefettibili vuol dire che non viene meno, infallibili vuol dire che è certamente così. Quindi infallibili ha una dimensione più positiva, se vogliamo, no? Indefettibili è il non venir meno. E qua infallibile invece è sicuro che è così. Questa parola infallibilità si accompagna distinguendosi a quella che abbiamo già incontrato sotto la forma dell'avverbio indefettibilmente nel numero precedente. La prima in qualche modo si appoggia sulla seconda e viceversa. È allora necessario chiarire il significato di entrambe, che abbiamo già detto abbastanza, ma indefettibilità significa che non può venir meno. La Chiesa è di per sé indefettibile, perché non potrà mai venire meno, neppure nei momenti di persecuzione più totale o di apostasia di una gran parte dei suoi membri e delle comunità, così come Cristo in croce, in ogni caso. Dopo essere stata crocifissa, essa risorgerà. Qui vi rimando a quel passo del Catechismo, quello grande, che ho citato anche nell'omelia della quarta domenica di Quaresima, dove il Catechismo legge la vita di Cristo anche come profezia della vita della Chiesa. Ciò che è successo a Cristo di essere ascoltato, seguito, poi condannato, crocifisso e risorto, è una profezia di quello che accade anche nella Chiesa, la quale è perseguitata, la quale è stata in gran parte seguita in certe epoche della storia, la quale sembra morire come adesso, perché addirittura si sta suicidando dall'interno. verosimilmente, stando a questa profezia, muore in croce esattamente come Cristo, sia ad opera dei nemici esterni che di quelli interni. Visibilmente è la visibilità della Chiesa che muore in croce, non la Chiesa come tale, così come era l'umanità di Cristo a morire, non il Verbo, per poi risorgere. Dopo un periodo di sepoltura, in qualche modo nel sepolcro della storia, risorgerà. Non sappiamo né i tempi né i modi, non sappiamo neanche se risorgerà direttamente nell'aldilà o risorgerà in parte anche nella storia. Qui dopo ci sono rivelazioni private, apparizioni, cioè ci sono varie cose e possono essere giuste, possono aiutare, non siamo tenuti a credere letteralmente come al Vangelo, non lo sappiamo, insomma, no? Però è certo che risorgerà. Come Cristo in croce, in ogni caso, dopo essere stata crocifissa, essa risorgerà. Questa affermazione si fonda sulle parole di Gesù stesso: le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Un'ultima tre righe sull'infallibilità, di cui abbiamo anche già detto. Queste prime sono sulla indefettibilità, che ho ripreso dai numeri precedenti. Infallibilità significa, indefettibilità significa che non potrà mai venir meno del tutto. Infallibilità significa invece che una data dottrina deve essere ritenuta vera, non ci si può mettere su dei dubbi, perché definita senza possibilità di errore, infallibilmente, e quindi obbligatoriamente creduta per potersi ritenere cristiani cattolici. Ciò che è definito dogmaticamente non può essere messo in questione. Se lo metti in questione, te ne stai andando dalla Chiesa, perché la Chiesa su questo è garantita, ed è Cristo stesso ad averla garantita, dando il mandato a Pietro e agli Apostoli. Qui veramente c'è ancora un altro pezzetto, se resistete, ma bisogna farlo perché è un tutt'uno con quello che stiamo dicendo. L'infallibilità può realizzarsi in un duplice modo. Sono cose che sappiamo, ma le mettiamo in ordine. L'infallibilità nell'insegnare da parte del Magistero, da parte dei Vescovi, del Papa e come loro collaboratori dei presbiteri, dei ministri, l'infallibilità di insegnare nell'insegnare, indocendo, come si dice in latino, da parte del Magistero, Papa e Vescovi. E c'è anche il rovescio della medaglia, l'infallibilità nel credere, incredendo, da parte del popolo di Dio nella sua unità. Ecco, in questo numero si parla dell'infallibilità dell'insegnare e viene detto sinteticamente che l'infallibilità si attua in maniera assoluta in due situazioni. Uno, quando il Romano Pontefice, in virtù della sua autorità di supremo pastore della Chiesa, oppure il Collegio dei Vescovi in comunione con il Papa, soprattutto in un concilio ecumenico. Il concilio ecumenico, per essere tale, deve essere riconosciuto dal Papa, quindi i Vescovi in comunione col Papa. O, alternativamente, anche il Romano Pontefice da solo, che è l'unico Vescovo che ha questa autorità di definire un dogma, detto in soldoni. Proclamano con atto definitivo, atto definitivo, una dottrina riguardante la fede o la morale. Questo è ciò che viene detto il magistero straordinario, quello del Papa che proclama un dogma o di un concilio in comunione col Papa che definisce che Maria è la Madre di Dio, che Maria è Immacolata Concezione o quello che è. Questo è ciò che viene detto magistero straordinario, proclamazione di un dogma ex cathedra da parte del Papa da solo o definizione infallibile di una dottrina da parte di un concilio ecumenico riconosciuto come tale dal Papa. Questo stesso numero aggiunge poi che si ha infallibilità nell'insegnare anche quando il Papa e i Vescovi nel loro ordinario magistero, quindi il primo è straordinario, questo è il magistero ordinario, concordano nel proporre una dottrina come definitiva. A tali insegnamenti ogni fedele deve aderire con l'ossequio della fede. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il Papa e i Vescovi insegnano una dottrina che ormai è consolidata nel tempo, anche da secoli, ribadiscono il catechismo, ribadiscono l'insegnamento di sempre, lì non sbagliano. Quando lo manipolano, lo modificano, è pericoloso. Ma quando la Chiesa continua a insegnare ciò che ha sempre insegnato, è una conferma dell'infallibilità di quella dottrina. E quindi si va sul sicuro. Se poi c'è da aggiungere qualcosa di nuovo, un nuovo dogma, ma non inventato di sana pianta, ma perché i secoli hanno aiutato a mettere a punto, o le riflessioni di un concilio hanno aiutato a mettere a punto una qualcosa che viene definito con una formula ben precisa e inequivocabile, il dogma. Questo è detto magistero ordinario universale, che si realizza quando il Papa e i Vescovi sono concordi nell'insegnare la dottrina che la Chiesa ha sempre tramandato come deposito della fede e mai messo in discussione, anche senza avere avuto la necessità di definirla in dogmi, correggendo eresie che non sono mai manifestate. Cioè, quando nessuno ha proposto delle eresie, degli errori, non c'era bisogno di fare un dogma, perché il popolo ci credeva già normalmente, i pastori ci credevano già normalmente. I dogmi normalmente vengono fuori quando c'è qualcuno che dice il contrario. Allora devi correggere. Siamo alla fine, perché oggi è stato un po' massiccio. Può essere utile riassumere tutto questo in uno schema visivo come quello che segue, che adesso vi faccio vedere. Qui c'è il magistero ordinario e straordinario. Quello straordinario è detto anche solenne. Ordinario, semplicemente inteso, è quello che i singoli vescovi sono chiamati a fare istruendo il popolo. Quindi potremmo dire semplicemente inteso o individuale, se vogliamo, è quello universale. Ordinario universale è l'insegnamento della Chiesa di sempre, che i papi e i vescovi concordi continuano a ribadire, e questo è infallibile perché la Chiesa lo ha sempre insegnato. Quindi il credo, i commenti, le spiegazioni del credo e l'istruzione del primo caso, semplicemente inteso, che fa ciascun singolo vescovo con il suo presbiterio, e universale che in tutta la Chiesa si insegna questa dottrina, è la dottrina della Chiesa, e questa gode dell'infallibilità che viene ribadita e confermata, cioè non c'è bisogno di aggiungere niente, si ripete, si ripropone la dottrina di sempre, il deposito della fede. Questo è l'ordinario. Poi lo straordinario solenne, quando il Papa ex cattedra o i concili ecumenici in comunione con il Papa definiscono una dottrina in un dogma sostanzialmente, o in definizioni che sono riportate nei documenti di carattere dogmatico di un concilio, no? Tradizionalmente venivano elencate le verità di fede e gli errori da escludere, per cui se uno dice il contrario, anatema sit, è fuori, in modo da non avere confusione. Questo schemino ce l'avete poi dopo sul sito, quindi avrete modo di